amiche e amici dello Sfero del Prolato, benvenuti a questa puntata di Scusate il Disturbo, che anche questa settimana non sarà dedicata all'attualità, che lasciamo a podcast dopo il draft, per raccontarvi qualcosa sulla Hall of Fame della NFL, quella di Canton, Ohio, di cui state ascoltando in sottofondo la canzone che accompagna l'ingresso dei nuovi eletti. Vi ricordiamo che abbiamo cambiato editore, Cutting Edge Radio, il nuovo contenitore che ci ospita insieme agli amici di Basketball NCAA, e prossimamente arriveranno nuovi compagni di viaggio. Per chiacchierare di Hall of Fame insieme a me, Giovanni Gaggi, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini e Massimo Foglio. Perfetto, possiamo sfumare questa bellissima canzone di induzione, che non userò mai questa sera, ragazzi, ve lo dico perché è una parola bruttissima. Quindi cominciamo, prima di entrare nel merito, nel fare la solita prova microfoni e saluto. Buonasera Mauro.
Buonasera. Io comunico che sono ancora un po' scioccato dall'accoglienza trionfalistica che ha avuto il nostro ultimo podcast sui nostri ricordi.
Benissimo, Marco Santini, buonasera.
Buonasera a tutti gli indotti.
E Massimo Foglio.
Buonasera a tutti.
Perfetto, guarda, siamo giusti proprio sulle note di chiusura del Hall of Fame Team, quindi possiamo poi adesso mettere un po' la nostra canzone di riferimento, il nostro On the Road Again. Allora, parliamo di Hall of Fame, vi ho detto. Prima parte dedicata alle regole, a un po' di storia, a come è fatta fisicamente la Hall of Fame, perché abbiamo chi c'è stato, alle persone che entreranno nella Hall of Fame ad agosto di quest'anno, per chiudere con un dibattito tra di noi e che poi cercheremo di coinvolgere anche voi attraverso i nostri social o attraverso la pagina, attraverso Adol Magazine, chi dovrebbe esserci ma ancora non c'è e chi c'è ma probabilmente non dovrebbe esserci per altri divieti. Ecco, questa è un po' la scaletta della puntata, quindi inizio subito io con il discorso delle regole, che trovate in ogni articolo di Hall of Fame che abbiamo dedicato all'elenco delle persone che sono state, che entreranno nell'arca della gloria. Trovate sempre anche come si arriva a queste nomine. Allora, mi sono preparato un po' di appunti, così cerco di essere preciso. Per entrare nel lotto dei finalisti, un giocatore o un allenatore deve essersi ritirato da almeno 5 anni, mentre questo tipo di limitazione non vale per presidenti e dirigenti. Chiunque di noi può indicare una preferenza scrivendo una lettera o una mail alla Hall of Fame, tenendo presente però sempre i criteri di eleggibilità, perché altrimenti la segnalazione non viene presa in considerazione. Il board che decide gli eletti è composto da 46 persone, 32 giornalisti dell'area di riferimento di ogni squadra NFL, un rappresentante della Pro Football Writer Association e 13, chiamiamoli, persone indipendenti dalla loro residenza geografica, che sono anche nel loro caso giornalisti e scrittori, che portano a 46 il numero di persone che votano. Questo comitato si riunisce 3 volte l'anno, no, non si riunisce, perché le prime votazioni vengono fatte direttamente via mail o via posta, per scremare tutte le candidature che sono arrivate alla Hall of Fame, cominciando dalla prima votazione di inizio marzo all'ultima di fine novembre, in cui vengono nominati i 18 finalisti. Il giorno prima del Super Bowl il board si riunisce per eleggere chi entrerà nella Hall of Fame. Per essere eletto, uno dei 18 candidati dovrà ricevere l'80% dei voti favorevoli. Il minimo di persone che entreranno nella Hall of Fame è di 4, il massimo è 7. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di persone da far entrare, cioè 4, verranno presi i candidati con la percentuale di voti più alta. Invece verranno esclusi quelli con la percentuale più bassa se il numero dei teorici prescelti è superiore a 7. Cioè, se ci sono più di 7 giocatori o coach che raggiungono l'80%, quelli che hanno il numero più basso vengono tolti dal novero. perché alla fine tra i 4 e i 7, non uno di più, non uno di meno, ma sempre all'interno di questo numero di persone. Quindi queste sono le regole. Adesso,
tra l'altro, scusami, vai, se mi inserisco,
anzi, che dico, dopo continua pure tu con un po' di storia.
Ah, ok. No, volevo aggiungere una regola che non è molto conosciuta perché non viene citata spesso, ma per evitare che qualche giocatore, qualche allenatore, qualche personaggio venga continuamente nominato e mai eletto, e quindi continua a essere nominato nella speranza di riuscire a eleggerlo, eccetera, c'è un limite al numero di nomination che un giocatore o un personaggio del football può ricevere. Quindi dopo un certo numero di nomination uno non può più essere, se non viene eletto, non può più essere né nominato né tantomeno eletto. E questo appunto è una cosa che non sempre viene ricordata. Infatti ogni tanto si legge questo è l'ultimo, il penultimo, il terzultimo anno, come nel caso di, che vedremo dopo, di uno degli eletti di quest'anno, che era l'ultima possibilità che aveva di entrare nella Hall of Fame. Quindi, storia.
Massimo, sì, discorso perché è in questo paesino dell'Ohio, perché è veramente un paesino.
Sì, è un paesino dell'Ohio. Un cantone dell'Ohio, bellissimo. Dove però è praticamente nato il football professionistico. Prima che nascesse la NFL, nel 1920, come American Professional Football Association, e poi dal 1922 National Football League, prima appunto della nascita dell'NFL, che è avvenuta proprio a Canton, in Ohio praticamente si giocava il 90% del football che si giocava negli Stati Uniti. C'erano tutti gli squadroni erano in quello spazio sperduto degli Stati Uniti, Massillon Tigers, Akron Pros e tutte queste squadre dai nomi strani, che però chi ha letto qualche cosa della storia del football o che è appassionato di storie dell'NFL conosce a menadito. E tra queste squadre c'erano anche i Canton Bulldogs, che erano una potenza della Ohio League e diventano una delle squadre fondatrici dell'NFL, NFL che vincono per due volte nel 25 e 26, se non sbaglio, e squadra famosa per atleti e allenatori come Jim Thorpe, ad esempio, allenatori come Harry Blight o Guy Chamberlain, che era fu l'allenatore dei due titoli dell'NFL. Quindi quando venne fuori l'idea di creare questo posto dove celebrare tutti i campioni del football professionistico, la cittadina di Canton si candidò immediatamente a ospitare la sede di questa Hall of Fame e fece una raccolta di fondi che raggiunse i 350.000 dollari circa. Ricordiamo che siamo negli anni 60, quindi 350.000 dollari degli anni 60.
Stavo pensando anch'io che era un botto di soldi negli anni
60. Esatto.
Incredibile.
Esatto, 360.000 dollari per acquistare il terreno, costruire i fabbricati, i primi fabbricati, che inizialmente era una cosa abbastanza piccola, c'era comunque già dall'inizio l'ormai celebre fabbricato con la cupola tipo Duomo, un po' ristretta, che siamo abituati a riconoscere come la Hall of Fame del football. E in un anno praticamente i lavori cominciarono nell'agosto del 62 e venne inaugurata il 7 settembre del 1963. In un anno vennero fatti tutti i lavori e venne inaugurato questo posto, dove appunto ad oggi sono conservati cimeli, i bronzi, diciamo il mezzo busto, che forse è anche un po' meno di mezzo busto, in bronzo di tutti i personaggi eletti nella Hall of Fame, e vari memorabilia di ognuno di essi e varie altre cose legate al football, tra cui, curiosità, un dipinto neorealista, no? Come si chiama? Cubista, non lo so, una cosa abbastanza stramba. Questo dipinto venne eseguito da Joe Capp, che era il pazzo visionario che tentò di creare quella Intercontinental Football League.
Esatto.
IFL, Intercontinental Football League, la Lega Europea, con le squadre a Roma, Vienna, Parigi, Madrid, Monaco, eccetera, da cui nacquero i Gladiatori Roma e da cui Bruno Benek raccolse l'idea di importare il football in Italia, e quindi un pezzettino della storia del football italiano, anche molto alla lontana, risiede nella Hall of Fame di Canton.
Perfetto, grazie Massimo. E adesso tra di noi abbiamo la fortuna, l'onore di avere una persona che è stata fisicamente a Canton, Ohio, dentro l'Hall of Fame. Quindi adesso Marco ci racconterà un po' la sua esperienza, la trovate su Adol Magazine. Se ci ascoltate su Spreaker trovate il link all'interno del podcast. Se ci ascoltate da altre parti, andate sulla pagina Spreaker del podcast e trovate il link diretto per andare a leggere il racconto di Marco, che andò nella Hall of Fame nel 2014, giusto Marco?
Sì, 14. Quindi
bene, allora, guarda, hai qualche minuto per raccontarci e renderci invidiosi.
Sì, diciamo che sarebbe anche ora di tornarci, visto che sono passati 4 anni, quindi qualcosa è cambiato.
No, con un po' di facce nuove in più.
Esatto. No, in uno dei miei gite di lavoro da quelle parti c'è stata una coincidenza che dovevo guidare, riportare indietro una macchina a noleggio da Pittsburgh a Indianapolis, e quindi mi sono detto perché no. E allora, praticamente allungandola un po', passando per stradine, eccetera, eccetera, sono andato a Canton e sono stato anch'io indotto nella. Sono entrato nella Hall of Fame. Certo, è costato $23, però posso dire di essere stato indotto nella Hall of Fame. Comunque, diciamo che gli americani in queste cose sono molto bravi a livello di organizzazione, esposizione, suggestione, e non è da meno la Hall of Fame, che non è grandissima a dire la verità, perché tante cose, ma sono abbastanza raggruppate, quindi non c'è un'estensione grande come superficie, e fortunatamente poi quel giorno, essendo un'infrasettimanale, non c'era nemmeno molta gente, quindi diciamo che me la sono goduta abbastanza in libertà. E vabbè, diciamo che poi nell'articolo che tu hai menzionato prima, diciamo, descrivo tutte le varie zone della Hall of Fame che si trovano, perché coprono veramente tutto quello che può essere il mondo del football professionistico a 360 gradi, proprio dagli inizi. Quindi sono esposte le vecchie divise con le vecchie protezioni, caschi, e via via, diciamo, passando il tempo, o anche come sono cambiate appunto le armature, chiamiamole così, che consentono adesso ai giocatori di giocare in maniera molto più sicura di quanto non lo fosse tanti tanti anni fa. Ci sono zone, diciamo, riservate all'evento clou che è il Super Bowl. I primi sono molto curati, perché ci sono ritagli di giornali, cimeli, appunto, magari qualche casco, qualche maglia, gli anelli, quindi copie degli anelli, ma purtroppo gli ultimi Super Bowl, che dovrebbero essere quelli per i quali abbiamo molte più notizie, appunto cimeli, la cosa, diciamo, non è stata seguita nello stesso modo, quindi questo è un peccato, perché sarebbe stato bello avere per tutti i Super Bowl la stessa copertura, diciamo così. Però vabbè, non lamentiamoci più di troppo. C'è una zona dedicata alla storia più in generale, divisa per decadi, quindi mostrano i cambiamenti che ci sono stati di 10 anni in 10 anni, sotto tutti i punti di vista, regolamentare, le squadre, gli arbitri, le leghe varie che poi nel tempo si sono formate, sono state accorpate o meno, perché comunque c'era l'NFL, poi c'era la IFL negli anni 60, poi si sono unite fino a formare la NFL attuale, c'è stata la World Football League per un paio d'anni, 2 o 3 anni negli anni 70, c'è stata la NFL Europe, che noi conosciamo bene, la World League of American Football, che era quella prima dell'NFL Europe negli anni 90, e poi altre leghe che hanno proprio, diciamo, hanno fatto un tocca e fuggi, quindi che non hanno lasciato l'impronta che avrebbero voluto. Non mi sembra di aver visto niente della USFL, però non mi ricordo, dovrei ricontrollare, perché secondo me quella è stata una lega abbastanza, anzi no, sì, c'è, sì, perché ci sono diciamo una sezione dedicata, perché praticamente molti giocatori che hanno fatto un po' la storia dell'NFL, tra tutti Jim Kelly, Reggie White, hanno militato in questa USFL, che vi consiglio anche di cercare il documentario di ESPN, perché per i tempi era la Lega Primaverile, ma che ha fatto una guerra molto serrata all'NFL, rubando gli giocatori e avendo anche un discreto seguito. Poi purtroppo è durata solo 3 anni e quindi non se ne è fatto più nulla. Devi dire qualcosa?
Sì, no, diciamo, da quello che stiamo dicendo, soldi ben spesi, visto che all'inizio citavi $23.
Sì, no, assolutamente regalato, nel senso che chi ci va comunque è un appassionato, di conseguenza $23 sono veramente una miseria per tutto quello che c'è. Le cose belle sono tutte le teche con, ad esempio, adesso lo leggiamo e lo vediamo spesso, quando qualche giocatore fa un record o una prestazione particolare, eccetera, c'è subito la foto di quello che viene spedito nella Hall of Fame, che sia la maglia, che sia il pallone, che sia il casco, ricordare quel particolare momento storico. E queste sono cose, cioè, è una zona dell'Hall of Fame che comunque è in continua espansione. Poi c'è tutta una sì.
Marco, una domanda che poi alla fine non credo neanche di averti mai fatto. I busti, i famosi busti di bronzo, mi pare, che vengono scolpiti con i volti dei giocatori che vengono indotti nelle Hall of Fame, sono tutti quanti, mi pare, esposti in una sezione della Hall, giusto?
Sì.
Questa sfilata, questa enorme parata di busti, di facce, eccetera, è più impressionante, nel senso che cioè, vedi facce di gente che ha veramente scritto la storia del football, eccetera, o è più inquietante perché poi alla fine sono tanti busti un po' tutti quanti uguali e mi pare anche messi un po' in penombra, se ricordo le fotografie
Scusate, più di far rispondere Marco, nell'articolo ci sono anche 4 pagine di fotografie, quindi potete insomma vedere quello che è disponibile.
Allora, l'effetto che fa entrando, siccome allora tutte le zone che ho descritto prima, più altre che non sto a dilungarmi, le troverete sul sito, sono tutte prima o su più piani. La sala dei busti è tenuta per ultima e devo dire che entrando fa una discreta impressione, diciamo, io direi inquietante, sì, perché è tutto nero, diciamo, quindi pareti, soffitto, con luci, diciamo, abbastanza soffuse, ma che comunque risplendono con, puntate verso appunto questi busti. Quindi adesso non è che vorrei dire che sembra di entrare in una zona funeraria, ecco, però l'impatto è abbastanza forte, perché i busti comunque poi, vabbè, è vero che c'è il nome e tutto, però tanti di quelli che conosciamo si riconoscono. È vero che il football non è proprio uno sport di quelli i quali riconosci i giocatori sempre, perché giocando col casco e tutto è più difficile per diciamo, l'appassionato medio magari sapere anche i volti, a parte di quelli dei, proprio dei top, però sono fatti molto bene, sono anche un po' più grandi secondo me della, in come scala, diciamo, però fa impressione vedere anche come cambiano le facce, le pettinature, perché sono ovviamente esposti in ordine cronologico, e quindi la sala fa una specie di U, ma quando ci sono stato io ormai mancavano pochi posti diciamo utili, e quindi non so cosa abbiano fatto, se abbiano creato un'altra sala o l'abbiano ampliata, però ecco, l'impressione è quella che vi dicevo, però poi non ci fai più caso perché sei talmente attirato da volere anche riconoscere i giocatori che comunque perdi questo senso, e invece sei un po' assorbito proprio dalla storia di questo sport. E per dire l'ultima cosa, collegandomi a quello che ha detto Massimo sulla storia, c'è proprio una a un certo punto c'è una specie di piccola sala dove dei volontari magari durante la giornata parlano di aneddoti o storie, eccetera, quindi non è mai sempre la stessa. Io sono capitato quando parlavano appunto dei primi anni, nei quali raccontavano che le prime squadre erano costituite nei modi più strambi possibili, perché c'era la squadra di chi stava costruendo le ferrovie, quindi questa squadra ovviamente non aveva un proprio stadio, giocavano man mano che si spostavano, giocavano nelle squadre della zona, e quindi loro erano sempre in trasferta. C'erano quelli che approfittavano di giocare per farsi i fatti propri, quindi diciamo incrementare il proprio business, quindi chi vendeva i cuccioli, chi faceva lavorava, e quindi man mano che si spostava cercava lavoro. Poi in quegli anni lì un giocatore non doveva giocare tutto l'anno in una squadra o due, ma era libero di muoversi come voleva, quindi poteva capitare di trovarselo contro 4-5 volte o 6 durante una stagione. Quindi diciamo sono cose, ovviamente erano i primi anni, quindi pionieri sotto tutti i punti di vista, regole così e così, e quindi diciamo si trovava un po' di tutto. E quindi sono andato anche poi a vedere lo stadio che c'è dietro, perché adesso non so in che parte ne parleremo, ma la cerimonia di induzione, che non so neanche se è un termine corretto come traduzione, di inserimento, prevede anche una partita tra due squadre precedente la cerimonia, diciamo. Quindi lo stadio è anche abbastanza grosso, e poi non so, poi parleremo anche di quell'anno in cui la partita non si giocò.
Problemino con la vernice, cose che capitano. Perfetto.
Quindi inutile che dica di andarci, perché sarebbe sprecato, però se veramente passate anche a 100-200 km di distanza, deviate, perché vale tutti quei soldi, che magari adesso sarà 25, però penso
dai,
che non sarà
poco. Dai.
Pensavo 25 chilometri.
No, 25 dollari. Allora, perfetto. Per arrivare al termine delle informazioni che cerchiamo di darvi, una delle parti importanti è sapere chi è stato eletto nella Hall of Fame per il 2018, quindi le persone che entreranno il busto di queste persone entrerà nella struttura, e a loro verrà consegnata anche una giacca speciale, e quindi lascio a Mauro dirci due parole su tutti gli introdotti di quest'anno.
Beh, la giacca speciale è la classica giacca color crema che molte volte i personaggi già, i giocatori già presenti nella Hall of Fame che hanno già ricevuto questo simbolo assolutamente prestigioso non perdono l'occasione per sfoggiare, magari se ci sono cerimonie ufficiali dell'NFL o lanci delle monetine varie o cose del genere, è molto frequente che chi è già presente, chi è già eletto nell'Hall of Fame si presenti con la classica giacca crema e lo stemma dell'NFL sul taschino. Allora, chi è la classe del 2018? Perché poi ogni anno gli eletti compongono la cosiddetta classe. La classe del 2018 si compone di 7 persone, non è corretto dire 7 giocatori perché iniziamo subito, il primo eletto indotto, indusso, vabbè, lui è Bobby Bethard. Bobby Bethard è un nome che probabilmente ai nostri ascoltatori più giovani dirà pochino. In realtà Bobby Bethard non entra come giocatore, ma entra come dirigente. È stato un dirigente di lungo corso, è stato ammesso quest'anno e i suoi contributi principali sono stati il tempo che ha trascorso con i Miami Dolphins come direttore del Director of Player Personnel e come General Manager dei Redskins. A Miami è capitato nel 72, prima si era fermato a Kansas City, aveva lavorato con i Chiefs, aveva lavorato con i Falcons, eccetera. È arrivato a Miami nel 72 e per chi ti fa Miami, il 72 è quell'anno, è l'anno della perfect season. Per cui Bobby Bethard a Miami ha messo la sua firma, una delle sue firme, perché poi non era probabilmente la persona che prendeva più decisioni, sulla formazione di questa squadra leggendaria che ha concluso l'unica perfect season della storia NFL. Dopo vinse 2 Super Bowl a Miami, tra l'altro, e poi si spostò a Washington, dove con i Redskins passò di ruolo, perché dal Director of Player Personnel al General Manager c'è un avanzamento di carriera, quindi nel 78 è passato a Washington, è rimasto General Manager dei Redskins per 11 anni, fino al 1989, vincendo altri 2 anelli. Poi è passato a San Diego e c'è stato altri 10 anni e durante questo periodo è riuscito a costruire e a portare i Chargers alla squadra famosa che nel 1995 raggiunse il Super Bowl perdendolo purtroppo, però diciamo che il suo posto se l'è sicuramente guadagnato. Il secondo eletto, e restiamo sempre su nomi un po' più indietro negli anni, è Robert Brazil. Robert Brazil giocava linebacker, ha giocato linebacker con gli Houston Oilers. È stato eletto quest'anno, ed era a proposito del discorso che faceva Massimo prima, era nel suo 29esimo anno di eleggibilità, quindi credo che anche lì siamo un po' avvicini al limite oltre il quale arriva la letterina dell'NFL e gli dice grazie per aver partecipato. Era nel 29esimo anno di eleggibilità, ma era il primo anno che è arrivato nella rosa dei finalisti per la Hall of Fame. Brazil ha giocato 10 anni in NFL e li ha passati tutti quanti con gli Houston Oilers, che ricordiamo è la franchigia che poi, spostatasi a Tennessee, ha originato gli attuali Tennessee Titans. Non c'è nessun legame con gli attuali Houston Texans. Ha giocato con gli Houston Oilers, ha fatto 7 volte, è stato nominato al Pro Bowl, 2 volte All Pro nella prima squadra. Non si hanno grosse notizie sulle sue statistiche, cioè era l'epoca in cui i tackles non erano ancora tracciati statisticamente nella NFL, per cui anche i sacks non erano ancora una statistica ufficiale, per cui è difficile quantificare con le cifre l'impatto che Brazil aveva e ha avuto nella sua carriera, ma l'impatto visivo che aveva sulle partite è stato notevolissimo. Era stato draftato al numero 6 assoluto nel primo giro nel 75 dagli Houston Oilers, e subito il primo anno fu un Defensive Rookie of the Year. Ha giocato 147 partite, qui queste sono le cifre che abbiamo: 13 intercetti, 14 fumble recuperati, 11 sack, ma tutte queste cifre qua solo nelle sue ultime 3 stagioni, perché sono le uniche in cui le statistiche furono ufficiali. Gli Oilers durante la sua, il suo periodo non sono mai riusciti a raggiungere il Super Bowl, però Brasil comunque diede il suo contributo. Terzo indotto, arriviamo a giorni più nostri, cominciamo con nomi che qualcuno già sicuramente più famosi per i nostri ascoltatori. Brian Dawkins ha giocato 16 anni all'NFL e questo era il suo secondo anno di eleggibilità, quindi è stato indotto abbastanza presto. Le prime 13 stagioni le ha passate con i Philadelphia Eagles e poi le ultime tre è passato a Denver. È chiaro che il periodo più fulgido della sua carriera l'ha passato a Philadelphia. Brian Dawkins è stata uno dei giocatori che ha un po' ridefinito il concetto di safety nel suo periodo
di safety che picchiava, perché all'epoca era concesso.
Dawkins era uno che picchiava, era uno dalla quale gli attaccanti sapevano che era meglio stare alla larga. 9 volte il Pro Bowl, 4 volte All Pro nella prima squadra. Lo guardiamo, è stato uno dei migliori difensori, uno dei migliori safety della sua generazione. Scusate. Qui le statistiche ci sono, le ho qua: 1131 tackle in carriera, 1131. 37 intercetti, 26 sacks, 36 fumble forzati, 19 fumble recuperati, eccetera 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 eccetera. Anche lui non ha avuto grosso successo nei trionfi, perché gli Eagles sono riusciti soltanto una volta ad arrivare al Super Bowl, perdendo la 24-21 con i Patriots, il Super Bowl 39, esatto. E in ogni caso, ripeto, è stato un giocatore che ha lasciato un segno fortissimo nell'NFL. Era un leader nel campo, era uno che da solo faceva la difesa ha reso la difesa degli Eagles una difesa che poteva essere temuta dagli avversari. L'ultimo dato, Pro Football Reference, una rivista di football, lo ha messo come lista di valore di tutti quanti i giocatori della storia. L'ho messo dietro solo a Rod Woodson, Ronnie Lott e Paul Crowser, tra i giocatori che hanno giocato la maggioranza delle partite da safety, quindi sicuramente una delle migliori safety di tutti i tempi. Poi chi abbiamo qua? Jerry Kramer. Torniamo un attimino
quanto diamo dietro. Esatto, back in the past.
Un attimino più indietro, Jerry Kramer era al 45esimo anno di eleggibilità, quindi lui probabilmente se la stava quasi mettendo via, e anche perché a malincuore, perché in molti consideravano Jerry Kramer uno dei giocatori che ancora non era nell'Hall of Fame più meritevoli di esserci, per cui era comunque considerato meritevole da tutti, però per motivo o per l'altro non era mai riuscito a entrare. Quest'anno c'è entrato. Kramer ha giocato, era una guardia, ha giocato guardia tutta la sua carriera e ha passato tutta la sua carriera con i Green Bay Packers. Diciamo che ha giocato, anzi, correggo l'affermazione di prima, ha giocato tutta la sua carriera da guardia, tranne qualche occasione in cui giocava in un altro ruolo. Ma adesso se lo dico probabilmente la gente mi prende per pazzo. Comunque Jerry Kramer giocava kicker, ha giocato come kicker e anzi ricordiamo che nel 62, quindi anche tra noi tre non molti erano nati, ha avuto una percentuale come
nessuno
kicker
direi.
Eccolo lì. ha avuto una percentuale come kicker dell'81%, quindi anche un signor kicker. Kramer ha fatto 3 volte il Pro Bowl, ha fatto 5 volte il nominato All-Star nella prima squadra e ha vinto invece lui 5 titoli dell'NFL, di quella che allora era l'NFL. Se vi ricordate i nostri podcast sulla storia del Super Bowl, ricorderete la distinzione, e comunque ha vinto 2 titoli di Super Bowl, i primi 2 con i Packers ovviamente nel 67 e nel 68.
Se mi permetti vorrei ricordare a tutti coloro che si stanno chiedendo chi diavolo è Jerry Kramer, che secondo me l'hanno visto almeno una volta nella vita, perché se avete visto una delle famosissime foto della Lombardi Sweep, cioè il gioco principe dei Green Bay Packers dell'era Vince Lombardi, cioè la corsa laterale con il pull delle due guardie, Ecco, le due guardie erano con il 64 Jerry Kramer, con il 63 Fuzzy Thurston, e poi dietro il running back Jim Taylor e il quarterback Bart Starr, che aveva appena dato l'endofo, il pitch per la sweep. Ecco, se vedete, sicuramente avrete visto una di quelle foto. Ecco, il numero 64 è Jerry Kramer, e quelle foto sono la storia del football degli anni 60.
Bei tempi.
Va bene, continuiamo.
Continuiamo, andiamo dal più anziano a quello probabilmente, sicuramente uno dei più riconoscibili per il pubblico degli ultimi anni, e cioè Ray Lewis. C'erano pochi dubbi che, trascorsi i canonici 5 anni, Ray Lewis sarebbe entrato dritto come un fuso nell'NFL, e così in effetti è stato. Ha giocato 17 anni nell'NFL, non poche stagioni, in un ruolo usurante e consumante come quello di linebacker. Credete, sono veramente, veramente tanti. E 13 anni in cui ha giocato 13 volte il Pro Bowl, è stato 7 volte primo All Pro, è stato 2 volte Defensive Player on Air e ha vinto 2 volte il Super Bowl nella sua prima e nella sua ultima stagione ai Baltimore. Infatti è una delle poche persone che possono dire di essersi ritirate dopo aver vinto il Super Bowl, con proprio sulla cresta massima del successo. Super Bowl che, tra l'altro, Giovanni ricorderà perché è stata la vittoria sopra i San Francisco 49ers nel 2013.
Non l'ho visto quel Super Bowl perché avevo un impegno, e ci avevi giunto. Ho saputo il risultato, sì.
Ma c'era buio poi.
Comunque, Ray Lewis, uscito dall'Università di Miami, dagli Hurricanes, ha giocato 228 partite di stagione regolare, 2055 tackles, 41 sack e mezzo, 31 intercetti, 20 fumble recuperati, 19 fumble forzati. Pro Football Reference lo classifica come il nono miglior giocatore ogni epoca e il terzo giocatore difensivo ogni epoca nell'NFL, dietro due signorini a caso come Reggie White e Bruce Smith. Quindi veramente giù il cappello per quello che è probabilmente, possiamo discutere, ma diciamo a pari merito con Lawrence Taylor, il miglior linebacker ogni epoca dell'NFL.
E ti dico questo prima di farti andare avanti con gli ultimi due: il direttore di Cutting Edge Radio, il buon Andrea Ghezzi, consiglia la lettura di I Feel Like Going On, Life, Game and Glory, che è la biografia di Ray Lewis, che lui mi ha detto proprio questa mattina appena finito, ed è un libro bellissimo che racconta proprio la vita di Ray Lewis dall'infanzia fino all'NFL, e non è scontato come magari uno si può aspettare da un libro del genere, quindi contiene molte scene, molti racconti duri, ecco, giusto? Consiglio di lettura, per continua pure Mauro.
Visto che stavamo parlando di linebacker, quest'anno ne entrano due, perché assieme a Ray Lewis entra dritto come un fuso il suo primo anno di eleggibilità anche Brian Urlacher. Erano entrati nell'NFL assieme. Brian Urlacher ha passato tutta la sua carriera ai Chicago Bears, 13 stagioni anche lui come Ray Lewis, 8 Pro Bowl, 4 First Time All Pro, una volta Defensive Rookie dell'anno, una volta Difensore dell'anno, nessun titolo, perché a differenza di Lewis non è stato così, diciamo così, fortunato o cosa da capitare in una squadra che avesse la possibilità di competere veramente per il titolo. Urlacher ha giocato 182 partite, quindi meno di Lewis, ma sempre un numero ragguardevole, 1354 tackle, 41 sack e mezzo, lo stesso numero di Lewis, 22 intercetti, 15 fumble, 11 bla 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 bla. Ha giocato un solo Super Bowl in effetti, ed è stato quello che ha perso a Miami nel 2007 contro gli Indianapolis Colts di Peyton Manning. Urlacher è stato anche lui un giocatore di quelli che capitano una volta della generazione, e infatti molti dicono che se non fosse stato proprio per la presenza di Ray Lewis, sarebbe stato probabilmente Brian Urlacher quello riconosciuto come il miglior linebacker centrale, il middle linebacker della sua generazione. Purtroppo per lui, ma per fortuna anche per noi appassionati, c'era anche Ray Lewis, e noi ci siamo goduti tutti questi anni di rivalità a distanza tra questi due grandi giocatori, che adesso si apprestano a ricevere assieme la giacca crema. Gli ultimi
ne
due invece
due.
lasciamo
due ricevitori.
Lasciamo un'altra bella coppia in fondo. Allora, partiamo da Randy Moss, così poi facciamo anche un discorso un po' più prolungato su quell'altro. Randy Moss, io credo che abbia bisogno di poche presentazioni. Randy Moss, ricevitore, chiaramente, ha giocato con i Minnesota Vikings, gli Oakland Raiders, i New England Patriots e poi ha speso anche un po' di tempo con i Tennessee Titans e anche con i San Francisco 49ers. Anche Randy Moss è entrato chiaramente nella Hall of Fame dritto come un fuso e ha giocato 14 stagioni, 6 Pro Bowl, 4 First Team All Pro Honor, Offensive Rookie dell'anno nel 1998. Non ha mai vinto, anche lui entra a Canton senza l'anello a dito, come peraltro tanta altra gente, e ha giocato 2 Super Bowl. I numeri sono assolutamente ragguardevoli: 982 ricezioni, 15.292 yards, 156 touchdown, ed è praticamente le 982 ricezioni fanno di lui il 15° nella lista ogni epoca, le 15.200 vatte da pesca yard lo rendono quarto e come touchdown è secondo con 156 touchdown, è secondo nella lista ogni epoca. Delle 14 stagioni che ha giocato nell'NFL ha ricevuto per più di 1000 yard 10 volte. Sicuramente io non so, allora c'è un po' l'usanza, non so se sia una regola in effetti, questa è una cosa che mi sfugge, magari compensate voi, c'è una regola, un'usanza per cui una persona quando viene eletta all Hall of Fame definisce per che squadra, cioè con che squadra vuole essere ricordato, definito. Per qualcuno è facile, cioè chiaramente giocatori che hanno passato tutta la carriera con una squadra solo il problema non si pone, ma nel caso di Randy Moss, che di squadre ne ha passate tante, e ne parliamo poi di quello che arriverà dopo, il problema forse si pone, nel senso, secondo me i migliori anni di Randy Moss, le cose più belle di Randy Moss le abbiamo viste quando investiva la maglia dei Minnesota Vikings, però è anche vero che il suo periodo più trionfale, quello dove si è andato più vicino al successo, sono stati gli anni con Tom Brady a New England, per cui non lo so, secondo me ci potrebbe essere un dibattito su questa cosa qua, non so se
secondo me c'entrerà
come Vikings, questa cosa dell'assegnazione della squadra sia una regola ufficiale o se sia una consuetudine.
Se devi dirne una, dirà sicuramente i Vikings, me lo sento.
Anche secondo me, nonostante il fatto che in quella famosa stagione con i New England Patriots Randy Moss aveva fatto 1493 yard in una stagione, 23 touchdown, che sono tuttora il record NFL. Comunque Moss, secondo, sempre citiamo Pro Football Reference perché ormai lo premiamo come fonte, lo classifica al terzo ogni epoca come ricevitori, con, a pari merito con Marvin Harrison, e dietro solo a Jerry Rice, numero uno, e all'altro signore che entra con lui a Canton, e cioè Terrell Owens. Cosa dire di Terrell Owens? Terrell Owens ha giocato 15 anni nell'NFL, ha passato San Francisco 49ers prima, poi Philadelphia Eagles, poi Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals. Questo era il suo terzo tentativo di ingresso. Molti pensavano che non ce l'avrebbe mai fatta perché il personaggio è uno dei personaggi più controversi che si ricordano nella storia recente dell'NFL. Nonostante ciò, depurando la storia dal carattere, dall'estrosità, dall'imprevedibilità del personaggio, sicuramente come ricevitore puro Terrell Owens si può discutere veramente, veramente poco. Dicevo 15 anni nell'NFL, 6 volte al Pro Bowl, 5 volte All Pro nella prima squadra, 8° nella lista di ricezioni ogni epoca, 2° nella lista di yard ricevuto ogni epoca, quasi 16.000, 3° nella lista di touchdown ricevuti ogni epoca, 153, solo 3 dietro a meno di Randy Moss. Anche Terrell Owens non ha avuto successo, ha avuto una sola apparizione al Super Bowl nell'anno che ha passato con Philadelphia, ed è stato quello che hanno perso 24-21 con i New England Patriots, quindi lo stesso sfortunato episodio di Brian Dawkins. 9 stagioni sopra le 1000 yard, l'avevo detto, no, probabilmente no. Touchdown in doppia cifra 8 volte in 15 anni, l'avevo probabilmente neanche questo. Non lo so, cioè, possiamo stare qui tutta la serata a definire Terrell Owens e a dare cifre. Secondo me, paradossalmente, la cosa che definisce meglio Terrell Owens è il suo rifiuto di presenziare alla cerimonia di apertura.
E infatti arriveremo anche a questo. Prima però di arrivare a parlare dei rifiuti di Terrell Owens e di altri due argomenti per andare a chiudere questa puntata, vi ricordiamo che è tradizione degli ultimi anni che ci sia l'Hall of Fame Weekend, quindi per 3 giorni a Canton durante la prima settimana di agosto si festeggia proprio l'ingresso di queste personalità all'interno dell'Hall of Fame. E oltre alla cerimonia di introduzione vera e propria che viene data in diretta da NFL Network, ripeto, da qualche anno si disputa anche il kick-off ufficiale della stagione con la prima partita di pre-season. E quest'anno il 2 agosto si incontreranno Bears contro Ravens e giocheranno, come ricordava prima Marco, al Tom Benson Stadium di Canton, mentre il 4 agosto si terrà la cerimonia ufficiale, che è sabato sera, di introduzione nella Hall of Fame, che si tiene sempre dentro lo stadio, quindi per farvi capire che anche lì vendete i biglietti, eccetera, eccetera, eccetera.
Perché cioè, ricordiamo anche che Tom Benson era il proprietario di New Orleans Saints.
New Orleans Saints e lo stadio, esatto Mauro, ha il suo nome, perché questo signore ha donato 11 milioni alla Hall of Fame, 10 di questi erano solo per rifare lo stadio, perché prima era uno stadio che non poteva ospitare partite di questo genere. Rimane piccolo, ma è stato reso compatibile NFL, e 1 milione invece è andato ad un fondo che si occupa, mi pare, dei bambini, degli adolescenti con problemi dell'area di Canton, e quindi destinato a quel fondo sempre della Hall of Fame. Ed è per questo che lo stadio ha il suo nome. Iniziamo un piccolo dibattito, abbiamo 3 argomenti, vediamo se ce lo riusciamo a cavare in 20 minuti, mezz'ora al massimo, per rimanere nell'ora e un quarto. E primo dibattito, Terrell Owens ha dichiarato molto tranquillamente che non sarà presente a questa cerimonia perché preferisce passare un momento del genere così importante a casa con la sua famiglia. Quindi Terrell Owens non sarà presente. Sono iniziate quelle che vengono chiamate speculazioni, traducendo dall'inglese una parola che in italiano ha tutto un altro valore, ma così delle considerazioni sul fatto che Terrell Owens non vada perché è a favore dell'inginocchiamento e quindi non ha preso bene le nuove regole NFL, che non vada perché lui sostiene la battaglia di Colin Kaepernick e quindi non va a prestarsi a questo gioco pubblicitario, e mentre altri giudici dicono no, che Terrell Owens being Terrell Owens è sempre stato controcorrente in campo e lo è anche questa volta. Ecco, questo è quello che ho letto in questi giorni dopo la sua dichiarazione. Se volete sapere cosa ne pensate o se anche voi avete letto qualcosa di diverso rispetto a quello che ho letto io.
No, io mi riferisco a quello che dicevo prima, cioè secondo me questa è la cosa che lo definisce nella sua come personaggio più di qualsiasi altra cosa. Cioè, io sono personalmente, allora, detto che chiaramente non ne conosco le motivazioni perché non lo sento da un po', per cui non so adesso dove sia, ma magari poi la prima volta che lo sento glielo chiederò. Però io credo che sia una cosa Terrell Owens being Terrell Owens, cioè che sia una cosa completamente in linea con il personaggio, che lui tenesse talmente tanto a questa introduzione nella Hall of Fame, probabilmente più di quanto quello che voglia mostrare, ma che alla fine il suo essere comunque alternativo, il vedere le cose in un modo tutto suo, eccetera, gli fa preferire di restarsene a casa con gli amici, i parenti e Dio solo sa chi, piuttosto che andare lì e partecipare alla cerimonia, un po' come quelli, come i ragazzi che non vogliono andare a New York o dove sia la serata del draft, ma preferiscono passarla a casa con le telecamere nel salotto. Secondo me è una cosa molto Terrell Owens, della quale probabilmente in un futuro si pentirà, perché la cerimonia di induzione dell'Hall of Fame è una di quelle cose che fanno piangere i maschi, fondamentalmente, con i discorsi e tutte quante quelle cose lì.
Gli altri due?
Ma io adesso sapendo che Owens è un personaggio dall'ego smisurato, trovo strano invece che decida di non mettersi, avere un momento tutto suo, celebrando ovviamente anche la sua carriera e davanti al mondo, diciamo, quantomeno quello del football. Io avevo letto come te cose un po' più, diciamo, non so quanto vere o meno, sulla sua situazione finanziaria non proprio rosea, e che comunque affrontare la spesa, cioè affrontare la Hall of Fame quella sera, vuol dire comunque dover acquistare
una macchina a noleggio da Pittsburgh a Indianapolis,
una macchina di $23, ma comunque dover invitare amici, parenti, pagargli l'albergo, il mangiare, quant'altro. Poi ci sono le canoniche feste, diciamo, private, dedicate al giocatore, quindi lui avrebbe dovuto organizzare la sua organizzare, quantomeno pagarlo, la sua festa, e a quanto pare le sue finanze non glielo consentono. Però non so a che livello di rumors o di gossip siamo, però potrebbe essere una spiegazione plausibile sul fatto che uno come lui si tolga dallo spotlight più grosso che una persona di quello sport possa avere, per essere anticonformista, ecco. Non so quanti altri abbiano saltato la cerimonia della propria introduzione Hall of Fame.
Massimo?
Ma a me, quando ho sentito questa storia di Terrell Owens, è venuto in mente Bob Dylan. È venuto in mente Bob Dylan, che non è andato a ritirarsi il Nobel. Al di là del fatto che io sono abbastanza prevenuto su Terrell Owens, perché è un giocatore che non ho mai sopportato, al di là della grandezza atletica sportiva, come dice, come ha giustamente ricordato Mauro, è un giocatore quel tipo di giocatore che io non vorrei mai nella mia squadra, perché penso che a tutto ci sia un limite, quindi per quanto uno sia bravo, secondo me è un personaggio negativo all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio. Quindi, detto appunto della mia prevenzione nei confronti di Terrell Owens, resto però un po' sconcertato, perché secondo me, appunto, come ha fatto Bob Dylan con il premio Nobel, sono cose che non si fanno, perché andare a ritirare il premio massimo per la tua carriera da giocatore è un obbligo morale, secondo me è un obbligo morale, quindi non vedo motivazioni polemiche, politiche, a parte quelle finanziarie di cui ha accennato Marco, non vedo altre motivazioni valide per non andare a ritirarsi la sua giacca crema ed essere celebrato come si è meritato sul campo, fuori dal campo un po' meno, ma vabbè. Quindi è una cosa che mi lascia piuttosto perplesso.
Per un giocatore che c'è, ma non parteciperà, ci sono tanti altri giocatori e non che invece possiamo dire dovrebbero esserci, ma ancora non ci sono. Abbiamo ricordato prima che il meccanismo non è semplice. Dalle 4 alle 7 persone l'anno sono veramente, veramente poche. Però vi faccio qualche nome di persone anche che non è che hanno smesso ieri, e quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Non so, Jimmy Johnson, allenatore dei Cowboys, Phil Simms, quarterback dei Giants, e adesso commentatore televisivo, Drew Bledsoe, quarterback dei Patriots, Boomer Esiason dei Cincinnati Bengals, Roger Craig, running back dei 49ers, Jim Plunkett, quarterback dei Raiders. Me ne sono segnati un po' andando a spulciare in giro, probabilmente ce ne sono altri. E secondo voi queste persone riusciranno mai, anche perché sono nomi che non sono mai neanche arrivati alla semifinale, quella dove sono in 25 e scendono per l'ultimo ballottaggio, ecco. Voi credete che, nonostante siano tanti votanti, adesso che sono, ho detto prima, 48 persone, quelle che sono, insomma, che si creino delle antipatie trasversali, del tipo, faccio un esempio, poi vi lascio la parola, Jimmy Johnson, sì, bravo, bello, ha vinto, lo doveva vincere, tutto, però che tipo, antipatico, quindi non lo votiamo. Voglio riconoscere il vostro pensiero. E ho preso lui come esempio,
Ma per me, scusa, ma sì, essendo una votazione fatta da persone, c'è sempre, è fallibile in partenza. Diciamo che sui nomi sicuri non c'è mai da discutere, infatti è difficile che quelli che li chiamano first ballot, quindi che al primo anno di eleggibilità vanno dentro, difficilmente vengono saltati. E poi c'è tutta questa serie di giocatori, allenatori che hanno vinto o non hanno vinto il Super Bowl, che già è una discriminante a mio parere sbagliata, che però ha un valore grosso nel giudizio degli americani, fatta eccezione per qualcuno che è dentro anche se non ha vinto, ma era inevitabile che ci andasse. Però giocatori, ad esempio come Plunkett o come adesso mi sfugge l'altro nome, che però hanno o Sims, che hanno comunque vinto più Super Bowl e anche da protagonisti, quindi non da dire fatto il compitino alla Brad Johnson, e che trovo strano che non vengano presi in considerazione. E poi ce ne sono tantissimi altri, come dicevi tu, di cui non siamo, diciamo così, coscienti, ma che ricoprono ruoli tipo linea d'attacco, linea di difesa, che anche specialmente nel passato hanno segnato l'epoca in cui giocavano e che devono faticare come Kramer 45 anni per poter entrare. Questi sono problemi, tra virgolette, che ci saranno sempre, perché fin quando a giudicare sarà un discorso soggettivo, anche perché oggettivo non ci si può trovare niente se non uno decida di guardare solo i numeri, fregandosene di tutto quello che può essere il resto sia del giocatore che della persona.
Mauro,
guarda, io,
Massimo, vai.
Gio, io ti ribalto la questione in questo senso. Sicuramente ci sono tantissimi giocatori che non saranno mai inseriti nella Hall of Fame,
ovviamente,
perché ormai non se li ricorda più nessuno. Perché ricordiamo, la Hall of Fame è nata nel 1963, ok? Ci sono soprattutto i giocatori degli anni 20, anni 30, anni 40, che secondo me o sono stati presi in considerazione nelle prime tornate negli anni 60 e forse nei 70, o altrimenti possono dimenticarsi.
Caduti nel dimenticatoio completamente.
Caduti nel dimenticatoio, esatto. Tra l'altro ne approfitto anche per segnalare una simpatica iniziativa che dal 2002 viene portata avanti da un'organizzazione che si chiama Professional Football Research Association, che ogni anno, in concomitanza con le elezioni della Hall of Fame, nomina i propri giocatori o allenatori o dirigenti di squadre in quella che loro chiamano the Hall of Very Good, quindi quelli che dovrebbero secondo loro stare nella Hall of Fame. E se si va a guardare questo elenco, tra l'altro, dei due degli otto nominati quest'anno, ben due erano già stati nominati nella Hall of Very Good, cioè Brazil e Jerry Kramer.
Una Hall of Fame, non voglio dire di serie B, però così, che cerca di spaziare su, sì, altri giocatori.
Esatto, cerca di premiare un po' quelli, i giocatori un po' dimenticati. Se si va a vedere la lista dei giocatori, adesso ce ne sono già ormai dal 2002, sono 16 anni, quindi c'è una lista abbastanza corposa. Alcuni di questi sono poi stati inseriti nella Hall of Fame successivamente, però si vedono nomi, senza stare a fare i nomi appunto sconosciuti, come ad esempio il primo della lista è Frankie Albert. Credo che nessuno si ricordi che era il quarterback dei San Francisco 49ers dal 46 al 52, ad esempio. Però ci sono nomi che anche per noi sono più conosciuti, tipo Kenny Anderson, tipo Cliff Branch, Larry Brown, insomma ci sono tutta una serie, Gino Cappelletti, ci sono tutti quei nomi di giocatori che probabilmente non verranno mai inseriti nella Hall of Fame, perché è un po' forse considerati di serie B, non hanno avuto tanta pubblicità, perché in questo, come in tutte le cose, come in tutte le votazioni, conta molto la pubblicità che si fa anche ai giocatori. Pubblicità parlo di visibilità sui media, sui giornali, eccetera, ed è quello che ha fatto finalmente eleggere Jerry Kramer, se vogliamo dirla tutta, perché da un paio d'anni era nato un movimento di lobbying verso i giornalisti e i membri dei votanti della Hall of Fame, per cercare di appunto mettere una pezza a questa cosa incredibile che Jerry Kramer non fosse ancora nella Hall of Fame. Quindi quest'anno finalmente questa opera di lobbying è riuscita nell'intento. Per quello che dicevi tu su antipatie e simpatie verso i giocatori, sì, probabilmente sì, ma credo a livello singolo, a livello di singolo votante, non credo che ci siano dei movimenti di opinione che influenzino all'interno questo gruppo di votanti. E secondo me ne è la controprova l'elezione di Terrell Owens. Penso che sia uno appunto di quelli un po' più chiacchierati come giocatore, no? Quindi magari ci sono state un po' di discussioni sulla sua nomina, per cui mi sento di dire che a livello di pannello di votanti non credo che ci siano questo tipo di scelte o di pressioni, cioè di preferenze su un giocatore o sull'altro in base alle simpatie o antipatie personali.
Prima che parli Mauro, tanto fare un esempio, Kenny Stabler, che comunque è stato un signor quarterback nella storia NFL, l'hanno introdotto l'anno dopo che è morto, quindi quello è stato uno sgarro abbastanza grosso, perché appunto è servita la sua morte per, diciamo, far sì che il comitato lo eleggesse.
Mauro, così poi cambiamo argomento.
Ma io, allora, detto che hanno detto quasi tutto loro, io sono tendenzialmente d'accordo con la prima cosa che ha detto Marco, cioè il fatto che comunque quando ci sono votazioni, giurie, uomini in mezzo, i processi sono sicuramente perfettibili, non ci possono, sono sempre condizionamenti, sono fallaci, eccetera. Qua entra in ballo i discorsi politici, eccetera, perché uomini siamo e uomini resteremo, e su questo credo non ci sia tema di smentite. Poi sono anche d'accordo con quello che ha detto Massimo, che comunque il processo nella sua complessità è studiato in modo che, se ci sono anche tra i giurati gente che ha preferenze particolari su uno o sull'altro, e ci sta, per quello che ho detto prima, poi alla fine il processo nel suo complesso, la totalità delle persone coinvolte e quant'altro, fa sì che alla fine i verdetti che vengono raggiunti, pur con dei processi politici, tra virgolette, pesati, discussi, eccetera, siano comunque abbastanza equi e tutto sommato giusti. Io negli anni, diciamo recenti, comunque negli anni in cui, dagli anni in cui seguo il football, poche volte ho visto verdetti contrastati, nel senso di gente che doveva entrare ma insomma non meritava così tanto di entrare. È chiaro che il caso contrario può succedere molto più spesso, ma semplicemente perché il gruppo delle persone meritevoli di entrare, la porta è tanta, cioè la gente è tanta e la porta è stretta, per cui tanta gente rimane fuori. I nomi che hai citato sono all'inizio sono sicuramente dei buoni esempi. Io poi personalmente, ma non è un segreto per nessuno che mi conosca, sa che io ho un debole fortissimo, ho sempre avuto un debole per Zach Thomas, e un giorno vorrei che fosse eletto nello film, anche se mi rendo conto che oggettivamente sarà difficile. Mi piacerebbe che entrasse Tony Boselli, che è uno che ha giocato la posizione di tackle per tanti anni come non si era mai visto fare prima. Mi piacerebbe che, ce ne sono tanti che possono veramente entrare, però a 7 all'anno è dura.
Mauro, rimango con te, visto che hai fatto l'ultimo, fai il primo nella...
Non so se anche gli altri avevano dei nomi papabili che metterebbero dentro, visto che, a parte che quello lì che ha detto Ken Stabler.
Che Stabler, vabbè, è vecchio.
Manco sapete chi è.
No, infatti. Allora, invece vediamo un po' un rovescio della medaglia, che parte da un esempio molto chiaro, e anche quello chiede il parere. Chi secondo voi, essendo entrato nella Hall of Fame per i meriti sportivi, non avrebbe più diritto a rimanerci per demeriti personali? Vi faccio un esempio, così usciamo subito dall'ambiguità. O.J. Simpson, che è riconosciuto colpevole civilmente, non penalmente, dell'omicidio della moglie o compagna che fosse, e quindi quanto deve esistere una dicotomia tra la Hall of Fame è per i meriti sportivi, punto, il resto non conta, o quanto invece quello che si è stati nella società deve pesare anche poi su quello che vuol dire essere i migliori nello sport. Inizio da Mauro, poi Massimo e Marco.
Io sono teoricamente un sostenitore della separatezza, come la separatezza funzionale, della separazione tra le due cose, cioè un conto è lo sportivo, un conto è la persona. Io sono stato in grado negli anni passati di apprezzare la grandezza come giocatore di Diego Armando Maradona, pur sapendo tutto quello che c'era dietro le quinte nella sua permanenza napoletana e cose del genere, ed è solo il primo esempio che mi è venuto in mente. O.J. Simpson come giocatore, eccetera, possiamo discutere quello che vogliamo, però poi nel momento in cui andiamo a valutare le prestazioni sportive, che è il motivo per cui viene eletto una persona nell'Hall of Fame, ritengo che questa cosa debba essere l'unico parametro preso in considerazione per valutare se una persona merita di stare nell'Hall of Fame o meno. Però sono anche il primo a dire che poi se ipoteticamente prendiamo una persona a caso, prendiamo un Jerry Kramer a caso, cioè un nome qualsiasi, un Jerry Kramer, un Brett Favre, una persona qualsiasi eletta nella Hall of Fame, poi si scopre che è stato l'organizzatore del partito nazista degli Stati Uniti, cioè cose al di là uno stupratore seriale, pedofilo, spacciatore, omicida e avanti chi più ne ha più ne metta, mi rendo conto che è difficile separare le due cose. Io però fondamentalmente non cambio pensiero, sono fautore del discernimento nella mente delle persone, che le persone siano in grado di distinguere la grandezza di un atleta, separarla dalla grandezza da uomo, e secondo me l'elezione e la permanenza di una persona nell'Hall of Fame deve essere basata solamente sulla grandezza da atleta.
Massimo.
Sì, io non sono d'accordo.
Lo sapevo.
No, non sono d'accordo perché...
Lo sapevo, ma perché ne abbiamo anche già parlato, lo sapevo.
Sì, infatti. Perché secondo me invece quello che l'atleta è sul campo non esula da quello che l'atleta è fuori dal campo. La frase fatta che gli atleti sono gli eroi e i modelli dei ragazzini è una frase fatta fino a un certo punto, quindi per me è molto importante anche come un giocatore si comporta fuori dal campo. Appunto, dicevo prima che io non vorrei mai una mia squadra uno come Terrell Owens, per quanto bravo sia, proprio perché non mi piace come carattere, come giocatore al di fuori dal campo, come personaggio. E quindi sono convinto che quello che fai fuori dal campo dovrebbe ripercuotersi anche in quello che fai sul campo. Del resto, nonostante tutte le polemiche che ci sono state e che comunque ci saranno, se un giocatore viene, per dire, arrestato per possesso di marijuana o per uso di sostanze stupefacenti o per violenza familiare o per un qualsiasi reato, la NFL ti sospende una, due, quattro partite. La NFL ti sospende, quindi vuol dire che il tuo comportamento al di fuori del campo deve essere irreprensibile, quindi ha una valenza. L'esempio più eclatante nello sport americano è Pete Rose, il giocatore di baseball, forse uno dei miti del baseball americano, che nell'89 venne pizzicato a scommettere sulle partite e da allora è diventato praticamente non può più farsi vedere da nessuna parte quando ci sono mazze e guantoni. Si è giocato la possibilità di essere nella Hall of Fame del baseball e tutto questo per una storia di scommesse. Quindi ad esempio uno come O.J. Simpson, che forse ha fatto qualcosa di un po' più grave di scommettere sulle partite, io sarei d'accordo a rimuovere il busto che c'è a Canton.
Marco?
Ma io sono più propenso a pensare come Massimo, anche se ad esempio O.J. Simpson, diciamo, quello che ha fatto l'ha fatto molto dopo la fine della sua carriera, mentre uno come Ray Lewis, che comunque è stato, diciamo, al centro di alcuni episodi poco chiari, che probabilmente non saranno mai chiariti, ma anche lo stesso Marvin Harrison, la storia è molto meno conosciuta, ma ci sono sospetti che anche lui abbia comunque ucciso una persona, quindi il confine è molto sottile. Bisognerebbe capire la Hall of Fame di chi persone dovrebbe essere composta, perché a me capita spesso, io seguo Peter King, che è uno dei giornalisti più noti del panorama americano, che fa parte del comitato, che spesse volte si è trovato a rispondere a domande appunto del fatto, per tipo Simpson, perché deve stare ancora nella Lega. Quindi anche tra di loro comunque sono in 46, hanno opinioni personali riguardo all'etica della persona oltre a quella del giocatore, quindi non è una cosa definita, quindi è molto molto soggettiva. Anch'io la penso come Massimo sul fatto che comunque in presenza di atti intanto conclamati e verificati certamente, ma anche molto gravi, il mio pensiero sarebbe quello che una persona o un giocatore non debba essere premiato con l'onorificenza più alta che possa ricevere dal suo sport. E quindi vorrei che, se ci deve stare, per esempio, con il cosiddetto asterisco, nel senso che ok, tu sei stato bravo dentro nel campo, fuori dal campo sei stato molto molto peggio di quello che la gente si credeva che tu fossi, e io ti posso anche lasciare qui, ma a futura memoria devi essere ricordato anche come qualcuno che non ha condotto una vita non, diciamo, in maniera del tutto corretta. Anche qui non si parla di stupefacenti o marijuana, che si parla di ammazzare qualcuno, quindi la cosa è per me molto molto grave, e quindi rimarrà sempre una questione aperta finché non ci sarà mai neanche la regola per la quale, in presenza di reati, un giocatore debba essere tolto o nemmeno introdotto nella Hall of Fame.
Bene, prima di chiudere, mio pensiero, e io sono d'accordo con Mauro, quindi siamo due contro due, e ritengo che la bravura del comitato che deve valutare è riuscire ad astrarsi da tutto quello che il giocatore ha fatto al di fuori dei campi, del campo da gioco. Il caso di O.J. Simpson è lampante, palese, parliamo di qualcosa che è avvenuto vent'anni dopo che aveva smesso di giocare, quindi secondo me non deve assolutamente intaccare quello che OJ è stato sul campo da football, quindi credo che è giusto che ci sia il suo busto dentro l'Ofame ed è giusto che ci rimanga. Poi partiamo dal presupposto che chi vuole sapere sa quello che ha fatto OJ Simpson dopo, e quindi siamo sempre lì, il discorso che ripeto, bisogna valutare, la Hall of Fame è della NFL ed è dedicata ai giocatori NFL per quello che hanno fatto su un campo NFL, e quindi ritengo che quello è l'unica cosa che debba essere valutata. Poi ripeto, se qualcuno vuole sapere chi ha fatto qualcosa di fuori il campo da gioco, oggi come oggi ci mette veramente nulla, e poi tira fuori le sue idee, le sue indicazioni morali e il suo asterisco personale, per citare quello che ha detto Marco prima. Però da questo punto di vista chiudiamo con un salomonico 2-2. Amici che ci avete ascoltato sulla pagina Facebook di Adol Magazine o nel post del programma sul sito di Adol Magazine, o se ci riuscite su Twitter con i pochi caratteri a disposizione, dateci il vostro parere sia su chi ci dovrebbe essere all'interno della Nofame, ancora non c'è, indicateci i vostri nomi, magari se abbiamo un po' di risposte possiamo provare a fare una graduatoria e citarla nella prossima puntata, e diteci anche quello che pensate del discorso invece chi è nella Hall of Fame ma dovrebbe essere tolto per demeriti della sua vita privata e personale. Quindi chiudiamo questa puntata speciale di Scusate il Disturbo, era speciale anche come 2 settimane fa, magari lo sarà anche la prossima, ma Podcast Dopo il Draft sta facendo veramente un grandissimo lavoro nell'analizzare quello che sta accadendo nella NFL in questi giorni. Loro saranno online domani sera, domani notte, con l'analisi, per chi ci ascolta giovedì mattina, saranno online giovedì sera, giovedì notte, con l'analisi di 2 conference della NFL, della situazione delle squadre. E non c'è che salutarvi, però prima di farlo vi ricordiamo, andate su Apple Podcast e lasciateci 5 stelle e anche una recensione, bello ovviamente, se no fate altro, non vi preoccupate, c'è di meglio da fare e ci fa molto piacere. Se passate sulla pagina Facebook di Adol Magazine, scrivete una review della pagina, e anche lì credo sia gli stelle, anche lì vi chiediamo 5 stelle, che sono un po' il nostro compenso per tutto quello che facciamo volentieri, e così ci accontentiamo davvero di sapere che siamo apprezzati dai nostri ascoltatori. Saluto e ringrazio per questa altra bellissima puntata Massimo Foglio.
Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.
Marco Santini.
Sì, saluto anche io tutti e mandateci nella Hall of Fame dei podcast.
Grazie, bella questa. Mauro Rizzotto.
E io dopo una cosa del genere cosa posso dire? Un saluto a tutti e alla prossima.
E con la musica della Hall of Fame in sottofondo, da Giovanni Genci è tutto, grazie ancora di cuore a tutte le persone che destinano un'oretta del loro tempo, a volte anche di più, ad ascoltarci. Ciao.